Un benvenuto, forse bentornato in mezzo a noi dopo gli anni, la cresima, la Madonna pellegrina, momenti intensi vissuti insieme. Il nostro momento di preghiera ci fa uniti in quel senso di servizio e di fede che è davvero la pennellata d'amore del Signore verso ciascuno. Vogliamo cantare ed esprimere questo. Introdotti dalla preghiera, e non poteva essere diversamente proprio qui nella casa del Signore, ascoltiamo ora a due voci una relazione che viene consegnata al Vescovo e che consegniamo ai nostri cuori come lettura del cammino di questi anni della vita della comunità parrocchiale.
Eccellenza Reverendissima, dopo gli incontri avuti in questi anni nelle precedenti serate in vicariato, dopo la sua presenza tra noi 10 anni fa in occasione più recente del pellegrinaggio della Madonna Pellegrina di Fatima e nell'occasione più recente della celebrazione delle cresime, eccoci arrivati a questo qualificante momento. Particolare esperienza ecclesiale e fraterna del pellegrinaggio pastorale che la porterà in lungo e in largo nelle parrocchie della nostra diocesi. Questa sera la salutiamo nella nostra chiesa parrocchiale, non avendo altri luoghi capienti in ugual modo, come realtà a diverso titolo e in diverse modalità: il consiglio dell'oratorio, il consiglio parrocchiale per gli affari economici in primis. Realtà che compongono, animano, vivacizzano, servono e aiutano la vita della comunità ecclesiale nelle sue diverse componenti. In questo momento forte di incontro tra di noi, lei e noi, noi e lei, le vogliamo far conoscere ancora meglio la nostra parrocchia e ci metteremo in ascolto delle sue riflessioni, dei suoi suggerimenti, delle sue indicazioni con uno sguardo colmo di speranza e di futuro. Ne abbiamo così bisogno. Il nostro paese, che nel corso degli anni 70 e 80 è raddoppiato nel numero di abitanti, conosce sempre di più una vivace esperienza di immigrazione e di emigrazione di famiglie, che per diverse ragioni, a volte lavorative, a volte abitative ed economiche, a volte per situazioni di disgregazione familiare, arrivano, si fermano in un buon numero per sempre, altri si fermano per alcuni anni e di nuovo ripartono. Altre famiglie qui vivono come luogo di appoggio, come base per spostarsi per il lavoro. Tutto questo ha avuto e a tutt'oggi ha riflessi nella situazione di amalgama, di conoscenza, anche solo di rapporti sia tra le nuove famiglie tra di loro, sia tra le famiglie nate e vissute da sempre in paese e i nuovi arrivati. In questo fenomeno, che comporta anche situazioni di disagio, che emergono per esempio quando il parroco incontra i genitori per il battesimo dei propri figli, si inserisce la fatica loro e nostra, e permetta questo modo di esprimersi, fatica di poter creare insieme le promesse concrete per un'azione pastorale familiare e in generale che coinvolga la comunità in tutto il suo territorio. Più volte è emerso il fatto che si dia troppo per scontato di aver raggiunto tutte le persone, le famiglie, i residenti nel proporre, nel promuovere, nel coinvolgerle. Non le possiamo tacere come alcune volte gli sforzi per andare verso i nuovi non siano così determinati, oppure non siano così riflettuti o a fondo o ragionati nel dialogo e nel confronto, magari con un consiglio pastorale che manca, giusto per fare un esempio, affinché si possa dare una caratteristica di cantiere pastorale aperto, con la gioia e la ferma volontà di allargare, di allargarsi, di essere quella Chiesa in uscita tanto cara a Papa Francesco. In effetti, quando lei ci ha scritto di deformazioni che ci appartengono e che noi per primi dobbiamo impegnarci a correggere, ha centrato una delle nostre mancanze. Altre volte si sta proprio bene così. La parrocchia, nella persona del sacerdote e non di altri, viene cercata per la pura e semplice pratica del battesimo, del funerale, che disturbino il meno possibile. Quante volte il cercare il parroco per amministrare un sacramento o per ottenere il certificato di un sacramento ricevuto mostra che non si sa bene, non si ha la benché minima differenza tra sacramento e certificato. Che cosa le devo per il disturbo? Questo è quello che chiedono e dicono. È così che questa esperienza di parrocchia missionaria, con le sue proprie caratteristiche di fraternità, ospitalità e prossimità, è davvero per noi la grande sfida di questi primi anni del nuovo millennio. Il contesto si è ulteriormente appesantito, certamente anche a causa della pandemia, del distacco gli uni dagli altri, cause di forza maggiore. In questo contesto si evidenziano alcuni filoni di riflessione che, partendo da criticità e fatiche, abbisognano di un lavoro sia interiore, sia formativo, sia pastorale, i quali richiederanno, è vero, tempo e pazienza. La prima riflessione verte sulla necessità di essere in tutti i gruppi e realtà della parrocchia in grado di compiere un cammino personale e o di gruppo che faccia sorgere e proseguire l'itinerario della formazione. In fondo siamo anche capaci di mettere in campo iniziative, eventi o momenti a servizio della comunità, ma ci manca a volte la perseveranza nella dedizione o ci mancano le motivazioni più profonde per cui ci si mette a servizio del prossimo per essere fraterni, ospitali, prossimo. E ciò lo facciamo non semplicemente come singoli o come un gradito gruppo di collaboratori, amici, ma membri del corpo ecclesiale, della parrocchia, quindi con profonde ragioni di fede, accentando anche ruoli, compiti e competenze. La seconda riflessione verte sulle difficoltà che si incontrano a fare sinergia, comunione, collaborazione tra diversi gruppi, ma anche a fare unione all'interno dello stesso gruppo. A volte, apparentemente e di facciata, sembra che tutto fili via liscio, ma non è così. Certamente le tre corsie della parrocchia fraterna, prossima e ospitale passano anche attraverso i nostri modi di essere, le nostre caratteristiche, il nostro pensiero. Ed è ancora di più che emerge l'assoluta necessità di una adeguata formazione di base che sostenga e dia forza e motivazioni per superare qualsiasi screzio e difficoltà. E la terza riflessione verte sullo specifico mondo delle relazioni fragili, dell'emergenza di singoli e famiglie, insomma tutta quella dimensione della quale la parrocchia si interessa nello specifico quando si affaccia al mondo della scuola dell'infanzia. È il mondo delle nuove povertà. Certamente in questi anni l'associazione creata a suo tempo dai sacerdoti e dalle parrocchie dell'isola ha supplito più e più volte a questa carenza e l'esistenza dell'associazione Diaconia dell'Isola è stata motivo di una sistematica distrazione da parte della parrocchia nelle sue svariate dimensioni, o demandando tutta all'associazione e al centro nevralgico di Suisio e all'incaricato assunto dall'associazione anni or sono. Un'altra riflessione riguarda la sottolineatura di quel tesoro prezioso che è la nostra scuola dell'infanzia, paritaria parrocchiale. Porta con sé gratitudine, storia di una generosa dedizione da parte delle religiose che l'hanno servita e curata, porta con sé l'impegno, la dedizione, la competenza del personale ora impiegato. Magari si rischia di dare per scontato che ci sia, che sia aperta, che faccia tutto quello che deve fare. O non ci si interessa più, come prima, dicendo ora è affare di coloro che hanno i figli e le figlie alla scuola materna. Non sia sempre così, ma la comunità tutta avverta l'importanza di questo ente presente nel territorio di Medolago.
E ancora, la comunità di Medolago, nella presenza e nel servizio della catechesi, tocca con mano la leggerezza di proposte di cammini di catechesi proposti in altre realtà della fraternità. Si avverte sempre più drammaticamente, si passi il termine, che questa sfera della formazione religiosa la si vive laddove viene richiesto di meno, concedendo, fornendo, magari diciamo donando lo stesso sacramento. Sono diversi gli anni in cui l'insistere sulla catechesi parrocchiale domenicale viene visto come la nostra incapacità di saper vedere i bisogni delle famiglie. Il legare catechesi e celebrazione eucaristica festiva non viene colto nella sua importanza e nel suo valore. Anche noi, a motivo della ridotta capienza in chiesa, abbiamo dovuto ripensare l'organizzazione della catechesi spostando almeno un paio di gruppi al tardo pomeriggio del sabato, prima della Santa Messa cosiddetta prefestiva. Due sono i segni che purtroppo in modo evidente esprimono lo scarso interesse formativo ed educativo da parte delle famiglie e dei genitori. I genitori che in gran numero aspettano i figli fuori dalla chiesa la domenica mattina, ovviamente brontolando, lamentandosi se la celebrazione si è dilungata a causa di qualche ricorrenza o per una celebrazione di un battesimo, anche solo per un canto in più nella celebrazione. L'altro segno è il deserto di bambini, ragazzi e genitori che si viene a creare d'estate, al di là di alcune consuete famiglie presenti e della generosa dedizione dei chierichetti e chierichette, grazie anche ai loro genitori, ovviamente. Altra riflessione la esponiamo lasciandoci aiutare dall'Apostolo Giacomo. La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Lungi dalla parrocchia il voler giudicare, si assiste a volte a questo rischio, presenti sì a momenti di celebrazione o di preghiera, attenti a specifici aspetti della dottrina cattolica, ma poi se si parla di dare una mano, un aiuto, alla richiesta si storce il naso e si rifiuta gentilmente l'invito ricevuto. Un'altra riflessione riguarda infine l'oratorio. In questo preciso periodo l'edificio oratorio, incomodato d'uso gratuito, proprietà del comune, piccolo nelle sue dimensioni, privo di spazi esterni, si usava il sabato e la domenica il cortile della scuola dell'infanzia, non viene usato. Lo si è lasciato all'uso della scuola dell'infanzia, che con le sue bolle ne ha fatto una piccola palestrina per l'attività di psicomotricità. Purtroppo, negli anni la parrocchia non ha mai cercato in modo serio e approfondito di avere un suo edificio oratorio e per questo non si è mai venuto a creare quel patrimonio che è la tradizione dell'oratorio, di crescere in un oratorio strutturato, di poter tramandare di padre in figlio la gioia di poter essere cresciuti in oratorio. Per la catechesi, una, due aule sono in casa parrocchiale, una presso la sede del Cor Ardens, tre aule accanto alla scuola dell'infanzia, una scuola per i più piccoli, quando si poteva. Il piccolo oratorio, così chiamato, era di fatto la sala bar dell'oratorio, che si affacciava e si affaccia tutt'oggi sul cortile della scuola dell'infanzia. Qualche sporadico tentativo, ma nulla che dicesse di un obiettivo assolutamente al primo posto del paese, della comunità, di tutti. Tuttavia, questo momento che preoccupa non poco, perlomeno alcuni di noi, ci sprona ad una seria riflessione sull'oratorio, che prima di tutto è un tempo, un luogo per educare, per pregare, per gioire, per giocare e divertirsi, anche quando non c'è uno spazio ben definito. Sicuramente questo diventa, per certi versi, ancora più impegnativo, ha ancor di più il sapore di una bella sfida pastorale, anche perché, diciamola chiara e tutta, l'oratorio non esce dalla costola del circolino Arci, ma è stato desiderato ed inventato da fior fior di santi. Ci sembra importante ripartire dalla lettera che lei ci ha scritto sulla famiglia per qualificare non più solo un oratorio di ragazzi, ma un oratorio di famiglie, gettando le basi per una parrocchia fraterna, ospitale e prossima. Merita in questo contesto anche riflettere a fondo sul ruolo del sacerdote, del parroco nella fattispecie. I numeri, a volte impietosi, ci dicono con chiarezza già da tempo che ormai dovrà essere sempre più compito di laici preparati e generosi impostare, servire, condurre il tempo e il luogo oratorio. Tentativi se ne fanno con le rispettive equipe educative, nipotine di consigli d'oratorio per intenderci, ed anche noi abbiamo percorso un piccolo tratto di strada aiutati da una tutor, percorso che francamente ora abbiamo interrotto. Ma ancora più preoccupante è l'avanzare della crisi di vocazioni, che alla lunga farà sì che non tutte le parrocchie avranno un parroco tutto per loro. Esperienze antenate ci dicono che Solze e Medolago erano unite dal punto di vista civile, magari prima anche, per certi versi, nell'unico culto alla chiesa parrocchiale di San Protasio. Non si vuole scomodare la storia con tutti gli aspetti magari non chiari o che comunque hanno generato diverse perplessità e che hanno portato alla scissione dei due paesi, delle due comunità. Non possiamo però far finta di niente. E d'altro canto, se saranno queste le decisioni che gli eventi e le situazioni ci imporranno, non vorremmo arrivare impreparati, anche se ce ne rendiamo ben conto. Sono decisioni che implicano una serie ben ponderata di riflessioni sui diversi aspetti della vita parrocchiale. Per ora dobbiamo affermare senza ombra di dubbio che, a parte qualche piccolo tentativo con gli adolescenti, il corso per fidanzati e il CRE, nulla è stato fatto in questo senso. E il cammino verso non solo una parrocchia, ma verso le parrocchie fraterne, ospitali e prossime, è ancora un cammino da decifrare, andando avanti con i piedi ben saldi per terra. Nel cammino della comunità parrocchiale, degne di nota sono le realtà musicali parrocchiali, il corpo musicale Santa Maria Assunta, che lo scorso anno, senza purtroppo poterlo celebrare, ha tagliato il traguardo dei 100 anni di fondazione, e il Cor Ardens, che raggiungerà il prossimo anno il 50° di fondazione. Si aggiunge il complessino musicale del Reset, che ha raggiunto i 23 anni di presenza in parrocchia. Eccellenza reverendissima, chissà quale quanti aspetti si attendeva di sentire da noi e che noi questa sera abbiamo involontariamente tralasciato. Siamo sicuri che ce li ricorderà lei, aiutandoci a saper guardare ancor più in profondità. I gruppi e le realtà presenti, il Consiglio d'Oratorio e quello per gli affari economici, il Cor Ardens, il Corpo Musicale, il Reset, le catechiste e i catechisti, animatori e adolescenti, i gruppi liturgico e missionario, il gruppo lettori e lettrici, il volontariato che si esprime nelle svariate incombenze e ruoli nella vita di comunità, la salutano con la trepidazione di mettersi in ascolto della sua parola, delle sue riflessioni, e noi la ringraziamo fin d'ora.
Innanzitutto vi saluto cordialmente, vi ringrazio per aver accolto l'invito ad essere presenti a questo incontro, considerando le nostre giornate, ritengo la scelta di uscire dalle vostre case a quest'ora già un segno della vostra fede. E mentre saluto ciascuno e tutti voi, saluto in un modo particolare Don Lorenzo, che pure ringrazio per il servizio che sta svolgendo nella vostra parrocchia. Ho ascoltato con attenzione la relazione che avete preparato e mentre l'ascoltavo ho riconosciuto la chiarezza e la schiettezza con la quale avete rappresentato la vostra parrocchia. Ora io vorrei condividere alcuni pensieri, le ragioni di questa mia visita, anche le modalità di questa visita e che cosa desidero consegnarvi. Questa visita pastorale prende una forma un poco originale. L'ho chiamata appunto pellegrinaggio pastorale. Il pellegrinaggio è un viaggio speciale. Il pellegrino ha come meta non un luogo, anche se il pellegrinaggio va in direzione di un santuario piuttosto che di una terra particolare. Ma il desiderio del pellegrino è di poter fare un'esperienza di Dio, rinnovarla, riscoprirla. Ecco, io mi sono fatto pellegrino nelle nostre parrocchie per riconoscere la presenza di Dio in mezzo a voi, perché questo è essenziale e decisivo per una comunità cristiana, una comunità che accoglie Dio e cerca di mostrarlo a tutte le donne e gli uomini di quella terra che la comunità abita, la vostra parrocchia. Io credo che la pandemia, con tutto il suo carico di sofferenza e di dolore molto profondo e molto diffuso, rappresenti un tempo favorevole. Un tempo favorevole per rinnovare la nostra fede. Persone nella pandemia hanno perso la fede, altre l'hanno riscoperta. Io vorrei chiedervi, alla luce di quello che abbiamo vissuto, di rinnovare la vostra fede. Ne abbiamo bisogno per viverla. Ed è una necessità per il mondo contemporaneo, quel mondo che è fatto dei vostri figli e figlie, dai vostri nipoti, dalle vostre famiglie innanzitutto. E poi da quelle relazioni che passano dal vicinato, dall'amicizia, dalla condivisione del lavoro o di qualche servizio. La pandemia come occasione per riconoscere che in questo mondo, il mondo nel quale noi stiamo vivendo, la fede non può essere data per scontata. E noi dobbiamo testimoniare questo fatto, la meraviglia di credere. Io non vi stupisca, quando incontro delle persone credenti, Io mi meraviglio, perché oggi non è più scontato. E quando incontri una persona che crede, inevitabilmente anche tu ti senti interrogato sulla fede. Ecco, io mi faccio pellegrino in ogni parrocchia della diocesi. Le nostre parrocchie sono quasi 400. Ho cominciato l'anno scorso in gennaio e mi occorrono 5 anni, quindi se ci arriverò, concluderò nel 2026 quando compirò 75 anni. Alcune sono molto piccole, 150 parrocchie su 400 circa sono sotto i 1000 abitanti. E di queste 150, alcune sono sotto i 500 abitanti. Le visiterò comunque tutte e in tutte vivrò 4 appuntamenti. Il primo è con i sacerdoti, non li elenco in ordine cronologico perché poi il calendario è organizzato secondo le possibilità. Mi incontro personalmente con i sacerdoti vengono nella mia casa, ma è bello che il vescovo incontri i sacerdoti nella loro parrocchia e che la parrocchia lo sappia, perché un sacerdote non è qui per caso. È qui perché il Signore, attraverso la persona del vescovo, lo ha mandato. È qui con un mandato. E la comunione con il vescovo è decisiva. È il vescovo, il pastore di un popolo che si dispiega su un territorio vasto e vario come è la nostra diocesi, e quindi per provvedere alla fede di tutto questo popolo manda i suoi sacerdoti, e questo vescovo che manda nella storia ha fatto sì che nascessero le parrocchie, che i sacerdoti non continuassero ad andare e venire dal vescovo al popolo, ma che finalmente si fermassero in mezzo al popolo ormai cresciuto nella fede e distribuito su un territorio molto vasto. Nascono le parrocchie, la chiesa vicino alle case. Il secondo appuntamento è con voi. In ogni parrocchia incontro i consigli e i collaboratori, perché ritengo che sia importante che voi possiate ascoltarmi e che io ascolti voi attraverso la relazione che mi giunge e attraverso la possibilità poi anche di intervenire. Voi rappresentate la comunità parrocchiale. La comunità parrocchiale, poi dirò una parola sulla comunità parrocchiale. E quindi in un pellegrinaggio del vescovo è assolutamente decisivo questo incontro. E poi c'è un terzo incontro che suggerisco, non tutte le parrocchie sono in grado di realizzare quell'incontro, oppure si trovano in difficoltà perché vorrebbero che il vescovo incontrasse tante realtà. E ho chiesto ai parroci e ai consigli di indicarmi una realtà che loro ritengono possa essere, diciamo così, semplicemente bello che il vescovo incontri. Mi sembra che qui sia la scuola dell'infanzia. E il quarto appuntamento è quello più importante, cioè la celebrazione dell'Eucaristia, perché una comunità parrocchiale si riconosce prima e soprattutto nell'Eucaristia. E quindi domani sera sarò in mezzo a voi per celebrare l'Eucaristia. A questi 4 appuntamenti se ne uniscono altri 2. Uno relativo alla fraternità presbiterale. Probabilmente non pochi tra voi conoscevano il cosiddetto vicariato locale, un modo di suddividere la diocesi in raggruppamenti di parrocchie. E questo modo, fino a qualche anno fa, appunto prendeva il nome di vicariato. Io ho girato in questi anni 5 volte tutti i vicariati della diocesi, che erano 28, incontrando inizialmente i consigli, poi ho incontrato i catechisti, ho incontrato gli animatori della liturgia, ho incontrato le persone della carità, poi alla fine ho fatto un ultimo giro dicendo che mi sembrava giusto, alla luce di quello che avevo visto, modificare un po' questa organizzazione. Sono nate così le fraternità presbiterali e le comunità ecclesiali territoriali. L'isola forma un'unica comunità ecclesiale territoriale. All'interno dell'isola ci sono 2 fraternità presbiterali formate dai sacerdoti di una parte, questa più a sud, o dell'altra, quella più a nord. Il nome dice che l'insistenza che io ritengo debba essere alimentata, coltivata, è quella di una testimonianza fraterna da parte dei sacerdoti che lavorano su un territorio. Oggi più che parole abbiamo bisogno di vedere, di essere confermati da dei gesti, dai tentativi, da dei segni, che i preti che lavorano su un territorio si rappresentano agli occhi del popolo di Dio come fratelli, persone che si stimano vicendevolmente, che si aiutano reciprocamente, è un segno di ciò che noi crediamo, di quello che per noi rappresenta la parola del Vangelo. È anche un esempio, un incoraggiamento, perché poi la fraternità è di tutti i cristiani, quella dei preti non è una fraternità esclusiva. Nello stesso tempo ho ritenuto che fosse importante rilanciare l'impegno dei laici sul territorio. È questa la missione della comunità ecclesiale territoriale. Io sono convinto che i nostri padri credevano perché la fede era importante per la loro vita. Non credevano così semplicemente perché tutti credevano. Certamente questo era una ragione, ma tutti ritenevano che la fede fosse importante per la loro vita, quando nasce, quando si celebra, quando si fatica, quando si soffre, quando si muore. Non scandalizzatevi. Se la fede oggi non dice niente agli uomini e alle donne contemporanei, non scandalizzatevi. Ma capisco che non credano. Gesù non è venuto semplicemente per portarci a Dio, suo Padre, ma è venuto per riscattare la nostra vita dal peccato. E quindi per dare il gusto di vivere alla luce della sua opera. Noi dovremmo testimoniare a tutti che il Vangelo non solo ci dà il senso della vita, ma ci dà il gusto della vita. Ecco quindi, le comunità ecclesiali territoriali sono la vita delle parrocchie che in qualche modo trabocca su un territorio e si incontra con persone che non credono oppure che sono lontane dalla vita della parrocchia, però possono condividere preoccupazioni, condividere speranze, condividere anche dei valori. Io credo che oggi sia importante questa condivisione. A volte siamo smarriti, Altre volte vediamo i più forti, i più furbi, i più intelligenti, i più scaltri, i più violenti qualche volta, che si impongono. Noi diciamo, ma insomma cerchiamo di custodire un po' le nostre famiglie, ma vediamo che è difficile proteggere anche le nostre famiglie, anzi più ci chiudiamo più diventiamo fragili. Ecco, ho detto questo per dire che incontrerò le fraternità presbiterali, è il quinto appuntamento, e il sesto è il rosario. Quindi dai quattro iniziali si sono poi aggiunti questi due altri appuntamenti, uno con la fraternità presbiterale per quattro volte e il rosario in ogni parrocchia. Questo è nato proprio nel tempo della pandemia, quando in quel silenzio che avvolgeva quei giorni, un silenzio pesante, ma io ho ascoltato la vostra voce, la voce del nostro popolo, la voce delle famiglie. In quel silenzio io sentivo la preghiera. Le chiese erano vuote, ma le case si sono riempite di preghiera. E io ho detto, non possiamo disperdere questo patrimonio. E allora, a chi mi diceva, costruiamo un santuario, sappiate che la diocesi di Bergamo al mondo è quella che ha più santuari. Ho detto, no, un altro santuario, cerchiamo di riempire i santuari che già abbiamo. Costruiamo un santuario di preghiere. Le nostre preghiere costruiscono un santuario a noi invisibile, ma non agli occhi di Dio. E per contribuire a questa costruzione ho detto, in ogni parrocchia che visiterò nel pellegrinaggio parrocchiale, pastorale, pregherò il rosario. E se qualcuno vorrà unirsi a me, sarò lieto di pregarlo insieme con voi. Ecco, vi ho detto queste cose che mi conducono adesso a così qualche riflessione sulla parrocchia. Io penso che la parrocchia sia ancora capace di manifestare al mondo il volto di una comunità cristiana. Nella semplicità, però ritengo queste parole importanti e spero sufficientemente chiare. Alcuni dubitano che la parrocchia sia ancora capace. A volte noi stessi dubitiamo. Vediamo i numeri, gli allontanamenti, l'insignificanza. È ancora questo il modo per vivere da cristiani nel mondo contemporaneo? Ce ne sono altri? Oh, ci sono anche tante altre esperienze. Da noi la parrocchia sta ancora resistendo, però appunto è una resistenza che sembrerebbe quasi arretrare di giorno in giorno. La linea della resistenza è una linea che arretra continuamente. E allora ci si domanda, ma la parrocchia? Ecco, permettete, cari fratelli e sorelle, il Vescovo stasera viene a dirvi che lui ritiene che la parrocchia sia ancora una forma significativa, decisiva, con cui la comunità cristiana si rappresenta nel mondo contemporaneo. Io vorrei che questo fosse chiaro. Talmente chiaro da permetterci di dire, ma come, in qual modo oggi la parrocchia rappresenta la comunità cristiana? Le nostre chiese sono state costruite tanti secoli fa. noi le stiamo custodendo, a volte anche con grandi sacrifici. Ecco, dobbiamo fare attenzione che la comunità cristiana non può rimanere uguale come rimangono uguali le mura della sua chiesa. Io non ho formato una famiglia, ma ritengo comunque che la famiglia non morirà mai. Anche qui diciamo, guarda le famiglie, in che condizioni sono oggi, e possiamo tutti raccontare storie che sembrano smentire una figura di famiglia che forse qualche volta idealizziamo più che essere reale. Non è che nel passato non ci fossero problemi nelle famiglie. Qual è la forza della famiglia? Che è capace continuamente di modificarsi, rimanendo quella comunità di vita e d'amore. Tutti sanno che la famiglia è una comunità di vita e d'amore, ma le forme possono cambiare, di fatto sono cambiate nel tempo, e questa è la forza della famiglia. Allora noi diciamo parrocchia, ma quale parrocchia? Come essere parrocchia oggi? Ecco, in questi anni ci abbiamo lavorato un po'. I vari consigli, diocesani, presbiterali, tutto. Insomma, devo dire che quello che sto per dirvi non nasce così improvvisamente. Abbiamo insieme ritenuto che ci siano tre aspetti, tre dimensioni che oggi qualificano la vita parrocchiale: la fraternità, l'ospitalità e la prossimità. Una parrocchia oggi rappresenta un segno di speranza per le donne e gli uomini di un territorio, nella misura in cui possono riconoscervi relazioni fraterne, non esclusive, e una disposizione a farsi vicini. Spero che sia chiaro di esprimermi in maniera chiara. Nella relazione voi dite di queste appartenenze oggi molto leggere, molto tenui, molto fluide. Gente che va, gente che viene. Nei nostri paesi si parla dello zoccolo duro, un po' vecchia. E non è detto che i figli dei vecchi abbiano la loro stessa sensibilità nei confronti della parrocchia. E poi ci sono tante persone nuove. Beh, alcune sono qui da decenni e per chi ci è nato sono ancora un po' nuove, ma va bene. Tante persone nuove. Sono a volte anche le persone più giovani della comunità. Appunto arrivate, qualche figlio. Quante volte, nelle maniere più diverse, si evoca l'esigenza di appartenere. In un mondo in cui i nostri figli, i vostri nipoti, viaggiano con una grande facilità, non solo per piacere, ma anche per lavoro, per studio, per mille ragioni, non è venuta meno, anzi, in qualche modo, qualche volta anche un po' deformato, il desiderio di appartenere a qualcuno, di avere una casa, non solo di mura. È ancora molto forte, anzi, in qualche modo è più forte. Io a volte dico, se una persona ha una casa, può andare in capo al mondo, può anche perdersi, può anche dimenticare la strada di casa, ma lui sa che da qualche parte c'è la sua casa. E questo a volte basta a un uomo per non perdersi. Ma se uno non ha una casa, io non sto parlando solo della casa di pietra, è perso ancor prima di fare un passo. Una delle dichiarazioni più disperate che io raccolgo è, a volte da persone anziane, ma non infrequentemente, la sofferenza di qualche persona giovane. Io non sono di nessuno. La parrocchia ha una sua stabilità. Io anche questo ricordo spesso. Oggi si dà molta importanza agli eventi, si devono inventare forme nuove. E sono belle, vale la pena. Un bel evento è qualcosa di bello. Si organizza bene, si spera che riesca bene. Se c'è gente che vi partecipa, si è ancora più contenti. Però un evento ha lo spazio di un giorno, di una settimana, e poi finisce. I fuochi d'artificio sono molto belli e ti rallegrano il cuore, è festa, poi però si spengono. La parrocchia, non solo la vostra, non è nata ieri e non morirà domani, è una storia, non un evento. E di fronte a mobilità, appartenenze deboli, difficoltà a creare tessuto, c'è questo segno. Oh, per molti ormai è insignificante. Questa è una casa per tutti, lo dirò tra poco quando parlerò dell'ospitalità. Ed è importante che ci sia. Ed è importante che ci siate voi, cari fratelli e sorelle. Cioè ci sia una fraternità. Il vostro non è un grande paese. Teoricamente potreste conoscervi tutti, non dico conoscervi personalmente, ma insomma sapere. Non succede così, ma tra voi sì. Ripeto, non è che con tutti andrete a cena tutte le sere, piuttosto che starete insieme chissà quanto, però ci si riconosce. Una fraternità, a meno che non sia una bella parola vuota, ha bisogno di relazioni. Con alcuni sono più intense, le proprie famiglie, i propri familiari, i propri amici, i propri vicini, i propri colleghi, le persone con le quali si riesce a legare per tanti, coloro con i quali si lavora insieme per il bene della comunità. Quanti legami! Ecco, io non dico vi chiedo, ritengo che sia importante alimentare i sentimenti fraterni tra le persone che costituiscono quella comunità che si vede. I vostri figli, i vostri nipoti, la gente che arriva qui e ci sta qui 10 anni o così, cosa vedrà? Vedrà una chiesa, vedrà delle persone che ancora ci credono, vedrà che queste persone tra loro stabiliscono rapporti caratterizzati dal Vangelo. La comprensione, l'aiuto reciproco, la stima, il perdono. Care sorelle e fratelli, il conflitto è inevitabile tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra vecchi e giovani, tra tutti, insomma, tutti quanti abbiamo qualche motivo per begare. Ma noi abbiamo un dono, lo riceviamo da Dio e lo possiamo testimoniare. Ah, quando si è rotto, si è rotto. Gesù è proprio venuto a dire che no, quando si è rotto si può ricreare, e la ricreazione si chiama perdono, riconciliazione. Rapporti fraterni hanno a che fare anche con questo modo di entrare in relazione gli uni gli altri. Mi piacerebbe che questa fraternità, dicevo prima, quella dei preti dovrebbe essere un segno, prendesse anche la forma della fraternità tra famiglie, non solo tra individui. Oggi si dice della crisi della famiglia. La famiglia è sempre stata in crisi, nel senso che non esiste la famiglia perfetta, ideale, nemmeno nel Vangelo, nemmeno nella Bibbia. Oh, la famiglia è un dono di Dio. Ecco, noi da credenti non ci limitiamo alla descrizione della storia, alle analisi che gli uomini che guardano la società fanno. Noi crediamo che la famiglia sia un dono di Dio. Mi hanno insegnato, questo l'ho imparato a memoria, la famiglia appartiene al disegno provvidenziale di Dio per il bene di ciascuna persona e di tutta l'umanità. Le storie dei familiari sono molto provate adesso, ma non idealizziamo il passato. Certamente nel passato c'era un tessuto familiare che oggi si è sempre più lacerato, indebolito. Io credo che sia importante che famiglie stabiliscano tra loro legami fraterni, di amicizia, di collaborazione, di mutuo aiuto. Si va dalle spese fatte insieme, sto dicendo una cosa molto banale, comunque ci sono gruppi di famiglie che si organizzano così, fino a famiglie che condividono qualche valore e cercano, a volte con molta fatica, di crescere i loro figli, che vedono i compagni, gli amici, sposare, tutta una serie di esperienze che alcuni genitori non condividono. Da soli sono molto deboli, insieme ad altri. Non si tratta di forzature, si tratta di rendersi conto che può essere una via. Io incontro tante associazioni di famiglie, nascono da un bisogno molto concreto, a volte da una sofferenza molto grande dei loro figli. Si mettono insieme, è inevitabile, perché si sentono più forti. A volte non lo risolvono tutto il loro problema, però si sentono più forti nell'affrontarlo. Io credo che queste famiglie ci danno una testimonianza. Forse noi non abbiamo un bisogno così angosciante, ma pensiamo appunto all'educazione dei figli, pensiamo al clima che si crea in un paese. Penso alla fraternità tra le diverse associazioni, gruppi. È bello che ci siano tante associazioni in un paese. È bello, vuol dire una pluralità di interessi, di sensibilità, di amicizie. E però se questi non si guardano reciprocamente, non per farsi concorrenza, non alimentando invidie o gelosie, non pretendendo primati, ma si guardano per dire: va bene, noi seguiamo questo, ci piace, è una cosa importante, e voi? Ah. La nostra non è soltanto una società disgregata. È una società in cui i rapporti sono molto più numerosi di un tempo, però a volte sono un po' così, superficiali. E paese, una parrocchia dove gruppi diversi concorrono ad una unità, capite che uno comincia a guardare la parrocchia in un modo diverso. Io credo che sia importante anche la fraternità tra parrocchie. Qui è stata evocata la storia del rapporto con Solza. Non sono qui a inaugurare niente, vi assicuro. Però dico, le parrocchie anche loro da sole ormai non ce la fanno più. Penso ai giovani, penso agli adolescenti, penso alla formazione degli operatori pastorali. Piccole cose costruiscono tessuto, unità, fraternità. Avete evidenziato il problema della catechesi mettendo in evidenza questa differenza. Non è solo un problema vostro, caro Don Lorenzo, cari catechisti. Ci sono questi problemi dappertutto. È chiaro che c'è un apprezzamento anche da parte mia, senza disprezzare altre soluzioni, a una catechesi proposta la domenica. Oggi, tra l'altro, gli spazi settimanali sono sempre più impegnati per i ragazzi, ma anche per noi. Capisco, la domenica è un giorno anche proprio in cui la famiglia può ricomporsi un po', me lo auguro proprio. Ci sono i nonni, è una cosa molto bella, c'è anche lo svago che è tutto meritevole. La nostra vita è una vita molto stressata, i nostri nonni faticavano molto, ma noi a volte abbiamo la testa che non ci regge più. E abbiamo bisogno anche di questi spazi. A me piacerebbe che la persona nella sua domenica trovasse nell'Eucaristia un ristoro sotto questi profili, perché viviamo faticosamente, non più dal punto di vista fisico, ma a volte appunto dal punto di vista della pressione che ogni giorno si cala sulle nostre spalle. Però non entrerei, non abbiate paura, non dobbiamo farci concorrenza, non dimenticate mai, i sacramenti sono un dono di Dio, sono un dono di Dio. È chiaro che noi vorremmo che questo dono fosse desiderato, fosse accolto, e quindi ci sia un po' di fede. Questo è il senso del catechismo. Non una prova, una conquista. Troppo appare così. Il sacramento è una conquista. Allora, appena si è conquistato, basta. Il sacramento è un dono. Noi dobbiamo alimentare nei ragazzi, ma anche negli adulti, il desiderio. Quanto mi piacerebbe. Ecco, io credo che in una forma o nell'altra ogni catechesi debba alimentare questo, alla luce del fatto che i sacramenti sono un dono gratuito di Dio. Lui ce l'ha donato. È morto per gli empi, per i peccatori, non per i giusti. Tutto questo, questa fraternità parrocchiale, non può essere una fraternità esclusiva. Ecco quindi l'ospitalità. L'ospitalità. Avete parlato di tante famiglie, alcune saranno arrivate stasera, la maggior parte sono qui ormai da anni, anche Medolago sicuramente ha preso rispetto agli anni Ottanta, che si è raddoppiato, una certa stabilità anche dei nuovi. Però c'è sempre qualcuno che è lì, a volte ci bussa, il bambino, la scuola dell'infanzia, è in tante parrocchie, l'oratorio, è il nostro modo di essere ospitali. Io credo che una cordiale, gratuita accoglienza di tutti sia una delle caratteristiche della parrocchia di oggi. Ho parlato dell'oratorio, avete detto delle difficoltà nel proporre un'esperienza oratoriana, però avete anche ricordato che l'oratorio non consiste soltanto in un ambiente, consiste soprattutto in un'idea. Avete cominciato il cammino delle equipe educative. Se l'equipe educativa non si concentra soltanto sulla struttura, ma si concentra sull'idea, si possono trovare delle soluzioni. E qual è l'idea? Perché l'oratorio è un'idea? Venivano evocati grandi santi. San Giovanni Bosco, innanzitutto. Prima di lui San Filippo Neri aveva invitato l'oratorio. Qual è la differenza tra un oratorio salesiano e un oratorio parrocchiale? L'oratorio salesiano viene dall'alto. San Giovanni Bosco è un santo, aveva un dono di Dio particolare per inventare questa cosa qua. E poi ha condiviso questo dono con altri uomini, anche con donne, le salesiane, che sono in tutto il mondo e portano avanti, come si suol dire, il suo carisma. Non dimenticate, perché è una cosa preziosissima. I nostri oratori, piccoli o grandi, strutture o una stanza, come c'è in tante, io dico sempre, c'è. Sono il frutto della fede e dell'intelligenza delle nostre comunità, dei nostri padri contadini, dei nostri padri emigranti, delle nostre madri che più di un secolo fa hanno detto: non basta la famiglia per crescere i nostri figli. Nel loro tempo libero, nei momenti in cui è bello se si riuniscono insieme, e se questo riunirsi insieme avviene in un contesto ispirato dal Vangelo, allora noi offriamo ai nostri figli il meglio. Sono nati così i nostri oratori, dalle comunità. E anche lì dove c'è il curato dell'oratorio, l'oratorio è una grande struttura, ci sono tanti volontari, se si dimentica questo, l'oratorio diventa o una grande organizzazione oppure si svuota completamente. Un oratorio aperto a tutti è un segno della nostra ospitalità. L'oratorio aperto a tutti non è uno spazio vuoto. Guarda qui, c'è questa nostra stanza, adesso è chiusa la pandemia, è aperta, tutti possono venire. È vero, e questa è la caratteristica dei nostri oratori. Ma non sono spazi vuoti. Nei nostri oratori c'è un'idea, c'è una passione, ci sono dei convincimenti che non vogliamo imporre a nessuno, ma che richiamiamo a noi stessi per animare, per sostenere un'esperienza così, altrimenti oggi non la sosteniamo. E lo stesso vale per la scuola dell'infanzia. Non sto qui adesso a dirvi, sono nate così, gli asili sono stati inventati dai nostri padri. Gli istituti religiosi, bene, un carisma, un dono, ma la maggior parte dei nostri asili, allora si chiamavano così, sono nati dalla comunità. E anche questi, l'ispirazione è tutta nostra, è tutta evangelica, ma noi non imponiamo, accogliamo tutti, ma a partire dai nostri convincimenti. Ci sono altre forme di ospitalità, io dico anche la ospitalità sacramentale. Noi vediamo gente che viene in chiesa soltanto in occasione del matrimonio, ormai sempre di meno, dei funerali, e poi passa. Noi li accogliamo bene. Non per dire, com'è, giustamente il commerciante fa, così mi tengo il cliente. Peraltro dovremmo imparare qualcosina anche da loro. Ma noi non lo facciamo per un legittimo guadagno, perché chi fa quel lavoro lì legittimamente spera in un guadagno. Noi lo facciamo perché noi crediamo, il Vangelo ci ispira a fare così. E quindi quelle persone lì vengono, vanno, appunto si dice, vanno a prendere il servizio dove è più comodo o così, oppure appaiono appunto in qualche circostanza e poi non li vedi più. Qualche parroco dice non lascia nemmeno l'offerta, vabbè, ma questa è una battuta, ma insomma è anche vero, ma lasciamo perdere. Noi dobbiamo accoglierli. Noi siamo questo. Una persona se ne va. Non è una consolazione magra, ma vi assicuro, nella vita queste cose non si dimenticano. Torneranno? Torneranno. Non torneranno? Non se lo dimenticano. E infine, una parrocchia fraterna, ospitale, e che si fa prossima. Papa Francesco, prima che scoppiasse la pandemia, scrive una grande lettera, la sua lettera programmatica, Evangelii Gaudium, e dice: un'epidemia, non mi ricordo più se dice la parola epidemia o pandemia, un'epidemia sta colpendo un'infinità di persone. È l'epidemia della solitudine. La solitudine. La solitudine una volta si diceva dagli anziani, la solitudine degli adolescenti. Oggi tutti siamo esposti. Non alla solitudine, sto bene da solo, alla solitudine dell'abbandono. Cominciando dalla relazione tra un uomo e una donna. E questi bambini ci guardano con quei loro occhi che sono ancora luminosi. E quando ci guardano ci dicono: tu non mi abbandonerai, vero? Perché questa oggi è la grande paura. Paura perché si vede quanto sia facile scivolare nella condizione di essere soli. La parrocchia, quando vi ricordavo prima la sua storia, è proprio il modo con il quale la Chiesa si fa vicina alle persone. I sacerdoti, la risposta ai bisogni della gente, non poteva rimanere solo nella città, là il vescovo, i suoi sacerdoti, poi li mandava, poi loro tornavano. No, bisogna star vicino alle gente. Oggi, quando, perché purtroppo succede così, io non c'è più il parroco, ogni parrocchia ha il parroco, non esiste una parrocchia senza parroco, ma a volte non c'è più il parroco che abita lì. E le persone sanno che hanno un parroco, perché è un segno di vicinanza. A volte, io a volte, qualche volta, così provocavo un po', oh, torniamo a casa la sera, vediamo la luce accesa. E io qualche volta qualche persona, tra lo scherzo e un po' la provocazione, dicevo: ma lei quante volte ha suonato alla porta? Oh, io mai, non voglio mica disturbare io. E allora, vabbè, che ci sia, non ci sia, semmai atti. No, è diverso. D'altra parte devo anche confessare che noi a Bergamo siamo ancora fortunati, noi abbiamo quasi 700 preti, siamo un milione, però insomma, sono tanti ancora, però diminuiamo, invecchiamo. Questa vicinanza che certamente ancora desideriamo da parte del sacerdote, la dobbiamo esprimere tutti. Una parrocchia oggi deve essere capace di questa attenzione, di questa prossimità, di questa capacità di percepire quando una persona, perché molto spesso noi, per ragioni di dignità, qualche volta per vergogna, per rispetto, per non disturbare, rimaniamo lì così. Ma una persona che ti si avvicina, nelle dovute maniere. Mettiamoci sempre noi nei panni di chi aiutiamo. Noi siamo pronti tutti ad aiutare qualcuno. Farci aiutare qualche volta ci costa. Mettiamoci nei panni. Però una volta che così abbiamo quell'attenzione, non dimentichiamo le persone. A volte è una confessione, so che mi perdonano, però anche i miei preti dicono, 700 preti, 400 parrocchie, insomma, però a volte mi dicono, almeno una telefonata. A volte non si aspettano tanto, almeno una telefonata, almeno una telefonata. Cioè, ecco, vi ho raccontato, alla luce di quello che voi mi avete raccontato, come penso la parrocchia ancora oggi possa essere significativa. Persone come voi, che si conoscono così, che si propongono, è chiaro che è difficile, è chiaro che ci sono conflitti, è chiaro che questo mi è più simpatico, però si propongono una testimonianza reale di fraternità, non esclusiva e quindi aperta e capace di farsi vicino a chi è lontano. Beh, pensiamo a quella vicinanza che da sempre storicamente è rappresentata ai malati. Il malato non può venire, non può ritrovarsi, e noi ci facciamo vicini. Ma non c'è solo la malattia fisica, c'è una lontananza che a volte possiamo superare con una telefonata, un sorriso, un saluto. Cioè, ho detto cose piccole, ci sono anche cose più importanti, però credo che queste tre caratteristiche rappresentino un futuro che rende le nostre parrocchie significative per noi che le viviamo e anche per tutte le persone che l'abitano. Grazie della vostra attenzione, della vostra fede. Spero che queste parole possano aiutare, accompagnare la vita della vostra comunità parrocchiale, che comunque appunto anche già domani sera incontrerò nella Eucaristia.
Qualcuno vuole fare delle domande, passo il microfono, prego, una sua riflessione ad alta voce.
Probabilmente non ho detto tutto quello che vi interessava, quindi sentitevi con la semplicità che io stesso, come avete visto, ho adottato anche voi, dalla cosa più concreta a quella un po' più ideale. Non fatevi una curiosità, nello stesso tempo non voglio mica che vi rompiate la testa adesso per fare un intervento. Quindi se c'è qualcosa che vi sta a cuore, che desiderate farvi presente, lo fate, altrimenti ci ritroviamo poi anche in altri momenti. Le cresime sono venuto nel
2017,
4 anni fa. desiderato, l'ho detto anche ai sacerdoti, Don Gian Pietro, che è il mio più stretto collaboratore e che tiene tutti i rapporti anche con i sacerdoti durante la visita pastorale, il pellegrinaggio, raccomanda che la celebrazione dell'Eucaristia che faccio in tutte le parrocchie sia una celebrazione parrocchiale. Se il Vescovo viene per la festa patronale, bene. Se il Vescovo viene per le cresime, bene. Nel mio pellegrinaggio io desidero celebrare la messa della parrocchia. Bella, con canti e tutto, ma che sia la messa della parrocchia. Quindi così sarà domani. Così desidero che sia.
Penso che al giorno d'oggi noi cristiani, io per primo, non ci fidiamo di nostro Signore, perché quello che succede, quello che è opera sua. Noi possiamo fare tutto quello che inventarci, le cose che ha detto lei, ma è lui che opera. E se anche la gente diminuisce in chiesa, lui sa e vede tutto. Io col cuore lo dico, io mi fido del Signore. Questo, e la ringrazio di cuore per le sue parole, perché mi rinfrancano. Voglio dirgli che mia moglie si vantava di essere sua coscritta e io la ringrazio, mi scusi.
Grazie a lei per questa testimonianza. Lei ha detto io ci credo e io le dico anch'io. E la pandemia, che appunto per qualcuno ha rappresentato una prova tale da mettere in crisi la sua fede, devo dire che in me, che sarò sempre un uomo di poca fede, però l'ha rafforzata. Come si diceva adesso, lei diceva, il Signore... Non ci abbandonano. Le cose che avvengono, che hanno mille ragioni, però hanno anche una parola che ci interpella da parte del Signore. Il Signore ci parla anche dentro i fatti, ci interpella. E appunto l'esito è quello di una fede sempre più vera. E io credo che anche oggi, qualcuno mi ha detto che ha visto, siamo stati tutti i vescovi di Lombardia con 200 giovani a Milano a riflettere, a partire dalla fede, su famiglia, affetti, lavoro, cultura, rapporti con le altre religioni, con le altre culture. Ecco. Io sono rimasto meravigliato. Non sono giovani strani, giovani però che nel cuore hanno lo spazio ancora per la fede. Ed è anche questo, parlavo di fraternità. Il fatto che tu incontri delle persone che credono rafforza la tua fede. Io credo che qualche volta, ecco, questo l'ho ricordato in altri contesti, qualche volta noi facciamo un gioco pericoloso, che è quello di rinfacciarci la fede. Ah, per fortuna te che dici, te che vai, ci rinfacciamo la fede. E invece dovremmo aiutarci nella fede, reciprocamente, aiutarci a credere. E ad esempio io quest'oggi ho visto questi giovani, mi hanno stupito. E vi devo dire che con loro appunto ascoltavo soprattutto, però poi ho anche parlato e restituivo loro questa consapevolezza, perché tante volte mi è successo. Io ho detto loro, io non ho mai incontrato una persona superficiale. Apparentemente sì, qualche volta anche volgare, qualche volta sbrigativa, qualche volta che ti sembra interessata soltanto alle cose materiali. Se però tu crei un incontro, tutte le persone nel profondo del cuore hanno uno spazio per Dio, anche i giovani. Non lo faccio per consolarvi. Quando ero più direttamente in parrocchia, a volte sorridevo perché c'erano dei ragazzi, dei giovani, che mi dicevano della loro fede, qualche volta mi consegnavano anche le loro preghiere scritte. Solo che in quel momento non venivano alla messa. I genitori che venivano da me erano disperati perché mio figlio non crede più, mio figlio lascia tutto quello che gli abbiamo insegnato. E io sapevo solo che loro poi mi dicevano, i figli, non dica niente, i miei genitori non voglio assolutamente, se non le dico più niente. Quindi, ecco, lei ha detto, io credo, io ho fiducia. Ecco, io credo che questa testimonianza e le risonanze che provoca questo in ciascuno di noi siano molto importanti. Bene, suona la campana. Domani appunto sono felice di celebrare la messa, non so se potrete essere tutti presenti, se avete altri impegni, però sono felice, siete numerosi questa sera e quindi è molto bello. Nello stesso tempo appunto non posso salutare ciascuno, però sappiate che nella messa di domani, che è per tutta la parrocchia, per quelli che vengono e anche per quelli che non vengono, per tutti, però sappiate che già da stasera c'è un ricordo al Signore riconoscente per tutti voi, che ora ve ne dico nel suo nome. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta e benedetto. Santa Maria, prega per me, adesso e nell'ora. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.